Io c'ho paura di ciò.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
A 15 in punto, andiamo a cominciare tabula rasa. 14 novembre 2019, vado a salutare le mie socie, il mio socio che oggi mi hanno, come disse Gasman, m'hanno rimasto solo. Questo però non ci impedirà di andare a parlare di diverse cose oggi, perché abbiamo anche un paio di chicche. Abbiamo e andremo ad aprire con Alessio Trabacchini della 001 Edizioni, che ha ricominciato a pubblicare Jason in Italia. Noi abbiamo proprio l'intervista audio registrata un paio di settimane fa in quel di Lucca a Jason, un autore norvegese che la redazione di questa trasmissione ama particolarmente. Poi andremo a parlare di Simon Hanselmann e anche qui abbiamo un'intervista audio proprio con Simon Hanselmann, e infine andremo a chiudere con Oscar che ci accompagnerà in questo viaggio attraverso la figura di Massimo Mattioli, che ci ha lasciato ormai qualche settimana fa, che è stato in maniera inequivocabile uno dei fumettisti italiani più importanti, non soltanto l'Italia ma proprio nel mondo. Il fondatore di Cannibale, attraverso Frigidaire, attraverso Il Male, ma è stato tanto 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 altro, tant'è che in qualche modo, poi andremo anche a raccontare questa storia, se conoscete i Simpson, se conoscete Grattachecca e Fighetto, ecco, bene, sappiate che Massimo Mattioli è colui, no, che ha creato quei due personaggi a cui in qualche modo Matt Groening gli soffiò l'idea di Grattachecca e Fighetto.
Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno
en... E diamo il benvenuto come primo ospite per questa tabula rasa di questa sera ad Alessio. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Alessio, noi siamo molto contenti, un po' perché sappiamo che ci sei tu dietro l'operazione Jason nella 001 Edizioni, riportato in Italia dopo penso ormai almeno 10 anni dall'ultima sua pubblicazione. All'epoca lui fu pubblicato per la Velvet, casa editrice che non esiste più praticamente, anche se ormai, anche se ancora in qualche banchetto di usato qualcosa della Velvet si trova, perché all'epoca pubblicò della roba molto interessante, e Jason era uno degli autori appunto della Velvet, autore norvegese che appunto alla redazione di questa trasmissione piace tantissimo, a me in primis.
Beh, sì, no, io sono felicissimo di aver contribuito e che 001 è riuscita a riportare Jason in Italia, e i libri pubblicati da Black Velvet è stata una cosa editrice fondamentale per far conoscere, per pubblicare, per i classic novel in Italia ormai sono introvabili, non si trovano più da nessuna parte, e quindi mancava dall'Italia quello che secondo me è uno degli, non so, secondo me uno degli autori fondamentali del fumetto contemporaneo, quello che viene tolto ragione definito graphic novel.
No, perché fu uno degli autori fondamentali? Perché poi Jason, secondo me, esce pure un po' fuori, no? dal classico fumetto. Ci sono storie sue che sono completamente mute, e non sono tanti gli autori o le autrici che hanno raccontato una storia senza usare i dialoghi, anche semplicemente per usare una delle cose che mi viene in mente, ma soprattutto perché poi più di ogni altro lui, secondo me, attraversa la letteratura, il cinema, in una maniera super leggera quanto originale.
Esatto, assolutamente sì. Lui è senz'altro un maestro del ritmo e un maestro nell'uso del silenzio. Ora, in genere, il modo più semplice per dare un'idea di chi sia Jason a chi non lo conosce è il paragone con Kaurismäki, con il cinema di Kaurismäki, che è sicuramente poi
esatto,
un riferimento forte. E è un autore che sa essere molto leggero, apparentemente molto leggero, però in questa forma di leggerezza lui riesce in realtà a raccontare cose anche molto consistenti e pesanti dal punto di vista esistenziale, sì. Anche in queste storie che pubblichiamo in questo libro, che sono 3 storie che giocano con i luoghi comuni del genere, la fantascienza, il noir, l'horror, lui riesce a raccontare con grande leggerezza queste storie, che sono anche delle storie d'amore poi, e però facendo trapelare nell'ironia anche un grandissimo senso di solitudine, di paura, di angoscia, e rimane sospeso tra queste cose, tra questi sentimenti estremi, comunque in qualche modo raccontando storie con grande delicatezza che poi sono avventure.
Allora, voi avete pubblicato Ho ucciso Adolf Hitler e altre storie d'amore, si chiama così questo albo, tra l'altro un'edizione fatta veramente molto bene, costa 18 euro, li vale tutti. Io ho quelli originali della Fantagraphics, per dire, all'epoca, perché sono un fan, di Jason, e appunto, e sono 3 storie anche completamente diverse, a parte quella che porta il titolo di questo libro, no? Che è questa macchina del tempo in cui adopera questo killer per tornare indietro ed andare ad uccidere Adolf Hitler, appunto. E poi ci sono altre 2 storie. Una è quella di un uomo che si ritrova a sua voce invischiato in un caso di omicidio di un suo amico, quando non c'entra assolutamente niente, ed è inseguito dalla polizia. E un'altra è una storia che potremmo anche questa farla rientrare tra le storie d'amore. Allora, dove va la scelta? Come è stata la scelta di queste storie per questo primo?
È stata una lunga riflessione fatta anche insieme a Jason, e alla fine ci interessava raccontare storie che fossero, da un certo punto di vista, storie d'amore, e che tutte e tre fossero, dimostrassero l'abilità di Jason nel mandare in cortocircuito gli stereotipi. Per esempio, quello della macchina del tempo, ucciso Adolf Hitler, c'è questa macchina del tempo che lui usa un po' al contrario, nel senso che è una macchina del tempo che ci mette 50 anni a ricaricarsi, quello che è stata utilizzata, e quindi lui utilizza questo espediente che sempre serve a comprimere il tempo, in realtà per dilatarlo il più possibile, con effetti paradossali ovviamente. E sono tre storie che sono tutte e tre divertenti e commoventi in un certo senso, per come finiscono, per come raccontano anche le relazioni, i sentimenti. E quindi alla fine ci sembrava che stessero bene insieme e che stessero bene in quest'ordine. Però ovviamente siamo curiosissimi di sapere le reazioni, anche se già la prima reazione che c'è stata, cioè la partecipazione all'arrivo di alla presenza di Jason a Lucca Comics, è stata molto bella, ci ha reso molto felici, perché c'era tanta gente che ricordava appunto i libri della Black Velvet che nominavamo prima, oppure la personale, la mostra di Jason che c'era stata a Bilbul Bull nel 2013, e lo aspettavano in qualche maniera. E poi c'era anche tanto pubblico invece più giovane, che non sapeva, che non era ancora un lettore magari di fumetti in quella stagione, che invece era interessato, incuriosito, oppure non aveva conosciuto per altre vie.
Eh sì, perché poi lui è un autore che negli Stati Uniti ha fatto un buonissimo successo, in Europa se la cava, perché poi io in questi anni, sì, da quando appunto la Black Velvet ha chiuso, quindi parliamo di fine 2000, forse era prima del 2010, in questi anni comunque io mi sono sempre ritrovato quando andavo all'estero nelle fumetterie a cercare la roba sua. Infatti ce l'ho in spagnolo, in francese, in tedesco, in inglese, poi in varie lingue, perché comunque è un autore abbastanza conosciuto in Europa. In Italia appunto c'era questo buco che andava colmato.
In realtà in effetti è conosciuto soprattutto negli Stati Uniti, sì, che rimangono il suo paese, dove alla fine poi ha pubblicato le sue prime opere mature e tutte le altre. Però Jason vive in Francia adesso, per esempio, sì, vive a Montpellier, una delle storie ambientata a Montpellier.
Sì, Lupi Mannari. Ecco,
sì, dove stanno i Lupi Mannari. E ovviamente sì, un'altra cosa interessante, ecco, che le storie sono ambientate in tre diverse città europee, Bruxelles, Berlino e Montpellier appunto, e nella estrema sintesi, nella sua economia del suo stile, in realtà Jason riesce a descrivere in maniera molto precisa le città, i posti che racconta. Mi è capitato di essere a Bruxelles quest'anno, qualche mese fa, di passare davanti a una birreria e di riconoscerla, perché perché lo fai nella prima storia di questo libro.
Sì.
Era semplicissima e perfettamente quella, infatti era quella.
Sì, comunque no, davvero, lui è un... io poi non vorrei neanche raccontare troppo dei suoi libri, perché
no,
mi auguro appunto che verrà pubblicato anche altro di Jason, perché è un autore appunto io ho sempre amato in maniera particolare. Poi probabilmente ci sono autori e autrici molto più bravi e più famosi di lui, però non so, io ho questa forma di adorazione per questo.
No, ma io sono super d'accordo, e penso che per alcune cose, come appunto dicevo, la gestione del ritmo narrativo, lui sia un maestro assoluto, probabilmente un punto di riferimento come non ce ne sono altri in questo momento.
È vero, eppure questo attraversare i generi, no? Dalla fantascienza,
sì,
al noir,
sì.
Lui ha sempre usato i generi per raccontare una storia, li ha sempre attraversati nella sua maniera. Appunto io prima ho usato il termine leggerezza, ma non perché le storie di Jason siano storie leggere, ma perché riesce sempre a mantenere quest'area in cui poi sfocia anche riesce anche a essere ironico anche nelle storie più tragiche, con dei personaggi che anche nella tragedia non si abbandonano mai al pietismo, rimangono sempre molto fermi e molto dignitosi.
No, c'è grande freddezza e understatement anche nel racconto di cose molto intime e anche molto tragiche in certi casi, con quel sempre, con gli animaletti.
Eh sì. Allora Alessio, io ti ringrazio, da parte vi mando un in bocca al lupo. Andiamo a ricordare che è uscito,
grazie,
appunto Ucciso Adolf Hitler e altre storie d'amore, costa 18 euro, sono almeno 150 pagine a colori di un bel volume fatto davvero molto bene, quindi anche complimenti per l'edizione che avete tirato fuori, appunto il consiglio di andarvi a leggere, di leggervi Jason, e noi tra poco ci andremo a sentire proprio un'intervista di Jason. Grazie Alessio, un abbraccio.
Grazie tantissimo, ciao.
Ciao ciao.
Grazie a tutti.
Allora, come dicevo, andremo a sentirci questi sei minuti di questa intervista, appunto registrata circa ormai due settimane fa in quel di Lucca. Allora, Jason, bentornato in Italia. Allora, è molto difficile trovare un punto da cui iniziare. Animali antropomorfi, dialoghi che quando ci sono sono sintetici e volti praticamente inespressivi. Eppure i tuoi personaggi parlano e trasmettono emozioni e sensazioni. Come riesci a trovare a fare tutto questo?
With this kind of contradiction.
Well, since the characters don't show any emotions, the reader has to put their own emotions into the characters.
Beh, siccome i personaggi non mostrano emozioni, è il lettore che deve mettere le sue emozioni dentro il personaggio.
In the end, I think it's more effective than being told how the characters feel. The reader has to guess.
E dice, alla fine gli sembra un metodo molto più efficiente, invece che al lettore gli venga detto com'è che si sentono i personaggi, è il lettore che interpreta come i personaggi si sentono, è il lettore che se lo immagina.
Yeah, it's a meeting between the reader and the artist. So.
È un vero incontro fra il lettore e l'artista, il 50-50.
Allora, la solitudine, la morte, l'amore, l'incomunicabilità e l'incapacità di esprimere i sentimenti, anche nelle storie più tristi e drammatiche, i suoi protagonisti e protagoniste non diventano mai tragici, ma mantengono sempre una forte dignità e spesso anche un sottile filo di ironia.
Yeah, I'm glad you see that. I think there is also some humor in my stories.
Detto che c'è anche una grande parte del senso dell'umorismo nelle sue storie.
But there might be a sadness underneath, maybe.
Cioè, è un senso dell'umorismo che racchiude una tristezza latente.
And often I prefer sad endings to happy endings.
E lui preferisce in generale finali tragici che finali felici.
Yeah, I think the reader remembers a sad ending longer.
Perché al lettore gli rimane più impresso un finale tragico rispetto a un finale felice.
Come i dialoghi, anche il suo tratto, il suo disegno è assolutamente ridotto al minimo. Quali sono state le sue influenze nella costruzione del suo stile, a parte Hergé? Perché
a parte
Hergé.
Now Hergé is number one. I like Charles Schulz with the Peanuts. Louis Trondheim. So that's the drawings, but for the stories I try to get inspiration from outside of comics. So often from movies. Yeah, I like the Ligne Claire from Tintin.
Infatti poi l'ha appena citato, no? Il fatto che lui sull'influenza cinematografica, che nei suoi fumetti è abbastanza evidente, anche perché le stesse atmosfere che si trovano nei suoi fumetti si trovano anche in determinati registi e film. Anche se poi lui supera i generi, li attraversa, li reinterpreta, li usa per raccontare delle storie. La Kahlo, Hemingway, Fitzgerald, Nostradamus, Joyce, mille riferimenti dal mondo letterario, artistico fino a quello del fantastico. Quanto ti diverte fondere tutti questi personaggi, dagli zombie a Frankenstein, passando appunto a Hemingway o Scott Fitzgerald o Joyce?
Yeah, there's I like to have the mix of high culture and like low, the
popular
B movies and stuff.
A lui gli piace un sacco avere tipo mischiare le cose tipo i film d'autore o le cose della cultura alta con i B movies, la cultura popolare.
Everything from zombies, werewolves,
dagli zombie, lupi mannari.
But yeah, I like Hemingway. I read a lot of his biographies about Hemingway.
Ho letto un sacco di biografie su Hemingway.
In about Paris in the 20s.
Sorry?
Paris in the 20s.
E su Parigi negli anni 20.
So I wanted to use that in one story.
Perché volevo usarlo in una storia.
But in my story I changed Hemingway into a cartoonist.
Però nella sua storia lui ha cambiato Hemingway con un fumettista.
But movies very much like silent movies, Buster Keaton I like. But everything up from there, from westerns, film noir, science fiction, it's all inspiration.
Ok, senti, l'ultimissima domanda: i cliché sono ancora un'arma così potente?
Literary weapon.
Yeah, I might have said that. Well, you can play around with clichés, I think.
Puoi giocare con i cliché facilmente.
Because it creates certain expectations in the reader.
Perché crea delle aspettative nel lettore.
And then you can...
destroy them.
Yeah, destroy... Exactly, yes, you can.
Perché i cliché è bello giocare, è divertente, perché tu appunto crei automaticamente con i cliché delle aspettative nel lettore. Ci aspetta quella cosa perché sei un cliché. E quindi a lui piace, il lettore ha questa aspettativa e lui va completamente diverso, gli frega.
Ok, penso che sia tutto. Grazie, Jason.
Thank you very much.
Thank you.
Soy la perra de tu ciego y tengo hambre y cabreo suficiente para repartir por kilos. Soy la zorra que devora con astucia cada parte del pastel que considero injustamente repartido. Soy la viuda del cabrón de mi marido, la puta empoderada que coge la metralleta. Harta de cadenas se desata de su nudo con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. Que el machismo mata mucho más que ETA y cada bestia con su treta va buscando a qué arrimarse. Con un sucio interés, una estrategia que me irrita. Por eso soy la gran hija maldita de mi madre. Madre, soy toda sin ninguna en cualquier parte. Soy cada trozo de este corazón hecho pedazos. Soy la rabia de mis hermanas de sangre defendiéndose del mal con estas piernas y estos brazos. Soy la que nunca visteis más allá, la que estaba por llegar mientras mirabais a otro lado. Soy la voz que pone en duda tu verdad. Soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa insurrecta irreductible, encerrada por creer en un mejor mundo posible. Blindan sus ideas pero algo se les escapa, que su lucha es más férrea que la reja que la atrapa. Soy el puño en alto de todas las compañeras que han sido silenciadas dentro de la propia lucha, por esos que te dicen mientras alzan su bandera: mujer, si no luchas nadie te escucha. Soy la que no atiende ni a peros ni a detalles, porque he vivido el miedo de andar sola por la calle. Soy la que rompe los silencios del amigo porque son peor castigo que el grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras a quien tomas por inútil y planea tu sentencia. Soy la castigada de por vida, culpable mala madre que no quiere traer hijas a este fraude. Soy la misma Eva reencarnada, la que muerde la manzana y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado y que rechaza un cielo que la obliga a estar callada. Soy cada cuerpo despojado de derechos, cada útero que quiso y no pudo decidir. Aquellos que los usan para su propio provecho son los mismos que deciden, pero no van a parir.
soy la que toma las riendas de su vida y soporta las pedradas de una sociedad.
E alle 20:38 passiamo a Bad Getaway di Simon Hanselman, che è il terzo volume dopo Mega X Special K, che è uscito per la Cocorino Press. È stato presentato appunto ora, sempre anch'esso al Lucca Comics, e troviamo di nuovo le storie di Meg, Mog, Gufo, Lupo Mannaro Jones e tutta la cricca che si aggira intorno appunto ai personaggi di Simon Hanselman. Tra l'altro il libro riparte proprio da dove finisce Special K, ossia dal Gufo che se ne andrò di casa, che con Meg e Mog che stanno in crisi fondamentalmente in questo tappeto fatto di alcol, droghe, rifiuto del lavoro. E noi abbiamo appunto, ci siamo fatti una chiacchiera con Simon Hanselman, che è un autore che riesce a raccontarti anche la vita di noi che siamo degli, non per forza degli emarginati, ma fondamentalmente di gente che non gli va a lavorare o che comunque ha difficoltà nel trovare lavoro o nel lavorare anche semplicemente. Sono 176 pagine, uscite appunto adesso per la Cocorino in un bel volume, il costo è 21 euro. Noi siamo andati ad incontrarlo in anch'esso appunto, come dicevamo, a Lucca. Abbiamo raccolto questa intervista che andiamo a farvi sentire.
Una strega, un gatto parlante, un gufo antropomorfo, sesso, droga, new future, Meg e Mog, due personaggi punk.
What?
They're punk characters.
Yes, they're quite punk. Yeah, they're scumbags, you know, the youth. I mean, they're quite old really, they're in their mid-20s, approaching 30, but yeah, they live a punk lifestyle. They're scumbags, they scam the government, they do the drugs, they you know, fuck each other, they incestuously fuck each other. It's small town living. I think that's why it's in so many languages, because like Russian kids can empathize with the characters and they see themselves in the characters. It's just poor people just trying to live and get by and exist in society.
Cioè, che sono gente povera che cerca semplicemente di vivere e andare avanti e esistere nella società. Ho detto che sì, sono assolutamente punk, ma sono punk, tipo pezzi di merda, così, che cercano di fregare lo Stato. E poi ha detto sono giovani, però in realtà non sono neanche così giovani, perché sono tipo, hanno quasi 30 anni e crede che abbiano successo dappertutto, perché in realtà quello di cui parla è vivere nelle piccole città, no? Praticamente dove non hai niente da fare e per cui vai avanti così con droghe, cose, per cercare di anestetizzarti.
Ma a parte le dipendenze, un altro tema che ricorre è quello del sesso, e lui usa una definizione no? Che è tutto quanto in un contesto gender natural, neutral, anzi, scusami.
Everything is a gender neutral context, sex.
Yeah, I mean, I like the characters to be queer. I mean, they're freely just fucking and living. They
scopano e vivono liberamente. Sono, cioè, queer. I don't know how queer in Italian.
Yes, but not overly political. A lot of queer comics, they push it at you. It's like political, and like they're telling you like something. I want my characters, they're just naturally, they just fuck each other, they're free, they live free love, like hippies.
Un sacco di fumetti queer te lo sbattono in faccia come se facessero uno statement politico, no? Cioè quella cosa là del queer sex, invece per loro è più una cosa naturale, cioè sono tipo dei selvaggi, no? Scoprono qualsiasi cosa sempre e comunque.
Yeah, you don't need to beat people over the head, they just, it's just natural.
Non devi martellare la gente con sta roba del queer sex, è naturale alla fine.
Yeah.
Cioè, non è niente di così diverso dal sesso eterosessuale. Yeah,
as it should be.
Come dovrebbe essere.
Life. Yeah.
Allora, il cinismo e la cattiveria di Meg e Mog spesso provocano fastidio da parte del lettore. Quanto lo diverte provocare fastidio? È la forma di cioè, quanto lo diverte appunto?
I mean, that just means they're living soft, privileged lives, because
semplicemente vuol dire che stanno vivendo una vita una vita facile da privilegiati.
Meg and Mog is just based on people I've known, my family, my friends, the people I've lived with. Like,
perché Meg and Mog è basato sulle persone che lui ha conosciuto davvero, i suoi amici, la sua famiglia, la gente con cui ha vissuto.
Yeah, I'm just writing about real people, drug addicts, poor people.
Tu scrivi di gente reale, cioè questi qua in realtà sono persone reali, cioè drogati e persone povere.
So if people are offended, it's their fault.
Se le persone si offendono è colpa loro.
Yeah, they can fuck off.
Senti, allora, nel mondo del fumetto, soprattutto quello autoriale, anche quello underground, spesso è molto biografico e depressivo. Poi invece arrivi tu con Meg e Mog, che invece sono due pezzi di merda, perché come vengono, come tu li definisci.
Well, that's just boring people. You know, a lot of a lot of autobiographical comics I do find quite boring. It's people like, oh, I am sad. I have a shower and it's hot, and I make the breakfast, and oh, I go for a walk. It's fucking boring. But that's people with no lives. They have nothing to write about.
Dici che le persone così che fanno questi comic autobiografici che sono tristi, depressi, è gente che non ha vita, che non ha niente di cui scrivere, che hai capito? Cioè riescono tipo a crogiolarsi la depressione, dai, là mi sono fatto una doccia, ho fatto colazione, che vita deprimente che ho, è perché non hai veramente veri problemi nella vita.
Ah, l'ultima, allora, quindi si può uscire dall'underground anche raccontando le nostre devianze e facendo ridere.
So you can get out of the underground even just talking about deviances and making people laugh.
Yeah, I suppose. I mean, my work is entertainment. I'm trying to write tight scripts, tight comics. It's a television very much influenced me. Sitcom, Seinfeld, you know, Larry David, Friends. Like, you know, just.
Lui quello che cerca di fare è intrattenere la gente. Infatti la televisione è una delle sue principali influenze per le sitcom. Lui cerca di fare uno script che veramente funzioni. Cioè non è che lo scrive di getto per sfogarsi dei suoi traumi infantili. Cioè è proprio una cosa studiata. Come uno script della televisione che deve far ridere, che deve funzionare anche i ritmi.
Yeah. You have to keep it tight. You have to entertain people and trap them into your world. Like television, sitcoms, it's all based around advertising. You have to hook the viewer and get them to continue after the ad break. You need to entertain them, be as tight as possible, no wasted time, and bring them back after the ads. So I took that from sitcoms.
Praticamente lui usa il modello che usano le sitcom, le TV show, che è tutto basato sull'advertisement, sulle pubblicità, ovvero le sitcom sono strutturate perché per agganciarti, per risucchiarti, così anche durante la pubblicità poi lo spettatore torna, non se ne va, perché non tempi morti, ritmi molto incalzanti e cose, per lui è la stessa cosa.
Yeah, you can't fuck around.
Con l'unica differenza che le sitcom non parlano, l'unica differenza è che nelle sitcom non ci stanno gatti e streghe che scopano, perché sta roba non passa.
The only difference is that in the sitcom there is no witches and cat fucking.
Yes. Well, comics is not beholden to censorship as much as other popular art forms. So you can do what you want.
Nei fumetti puoi fare quello che vuoi, non è così dipendente dalla censura come altre forme, altri media.
That's the beauty of comics. No one really reads them, so no one's watching. So you can get away with doing whatever you want.
E la bellezza dei fumetti è che nessuno li legge, quindi a nessuno veramente gli importa di fare che cazzo che vuoi.
Grazie. Avete appena sentito l'intervista con Simon Anselman. Ve lo consigliamo molto, l'ultimo dei tre volumi, appunto, che si chiama Bad Gateway di Simon Anselman, perché è molto molto divertente, ma non soltanto divertente. Above our heads, racing the world from here, welcomed us in downwind to a club for folks like me and you. The sun is rising from a cloud of dust, it's the middle of the night. We'll be right back.
his eyes play a lot of stupid stuff. The Uranium Club. We flip a sheet.
The guy's gotta sleep sometime.
The Uranium Club. The Uranium Club. The Uranium Club. We built the bomb with those other guys. The Uranium Club.
E sfumiamo alle 20.50 gli Uranium Club e andiamo ad aprire questa finestra insieme ad Oscar. Ciao.
Ciao.
Oscar, che lavora per la Coconino, ma oggi non ti abbiamo chiamato in quanto lavori per la Coconino, ma ho visto il rapporto anche che ci sta e visto quanto so che tu ne sai di fumetti, soprattutto verso un certo tipo di fumetto, mi è sembrato quasi naturale chiamare te per raccontare quello che è stato, non so se il più uno, comunque dei più importanti fumettisti italiani in Italia, in Europa, nel mondo, però uno che ha lasciato traccia. Prima raccontavo nell'introduzione il riferimento a Grattachecca e Fichetto dei Simpson, magari questa è una storia che andremo a raccontare, che è impossibile non vederci Squeak the Mouse, che è uscito anni e anni prima appunto dalla matita di Mattioli. Comunque lascio a te ora la parola.
Ma quando mi hai chiesto di fare questa intervista, come sai, a differenza di altre volte, ti ho detto subito di sì, perché effettivamente parlare di Massimo Mattioli per me, oltre a essere un grande onore, è proprio qualcosa che sento come un dovere, perché è stato per tanti anni uno degli autori più meno conosciuti, diciamo, del gruppo famoso, no, di Frigidaire, di Cannibale, un po' per la sua indole molto riservata, un po' perché effettivamente era tanto tempo che non venivano ristampati i suoi libri, e quindi per questo appunto era un autore meno noto, e invece adesso che molte case editrici stanno iniziando a ristampare i suoi libri capolavori, e ci si accorge di quanto invece sia la sua attività sia stata seminale per tutto un ambito che non è solo quello del fumetto underground, ma appunto del fumetto in generale.
Eh sì, perché lui è stato anche mainstream, no? Come dicevi giustamente, non è che non si può neanche racchiudere nel fumetto underground semplicemente Mattioli, perché è andato oltre.
No, perché lui appunto, al di là delle collaborazioni assolutamente importantissime per quanto riguarda il primo fumetto sotterraneo, alternativo, indipendente, che sono state appunto le primissime collaborazioni con la rivista autoprodotto Cannibale, che lui ha fondato insieme a Stefano Tamburini, alla quale poi si sono aggiunti Filippo Scozzeri, Andrea Pazienza e Tanino Liberatore. Poi le collaborazioni con Il Male, il celebre giornale, il tabloid satirico che ha iniziato a uscire a partire dal 1978. E poi dopo nel 1980 invece sempre fra i fondatori di Frigidaire insieme a Vincenzo Sparagna e allo stesso gruppo di Cannibale. Quindi stiamo parlando proprio di quello che è la storia del fumetto indipendente, alternativo e o underground, come lo vogliamo chiamare, italiano. Però nel contempo Massimo Mattioli, a differenza di questi personaggi che hanno sempre lavorato fuori dal coro, quindi in una posizione diciamo sempre antagonista in qualche modo, sia come sguardo che come argomenti, invece Mattioli ha combattuto anche un'altra battaglia, apparentemente mainstream, perché pubblicava su quello che possiamo considerare il giornalino, il giornale a fumetti più improbabile forse della storia del fumetto italiano, no? Il giornalino, il famoso giornalino che si trovava nelle chiese, nelle parrocchie, che era un'emanazione diretta, diciamo, della chiesa buona, fra virgolette, no? E su questo mezzo, sul giornalino, appunto, Massimo ha creato un personaggio che è Pinky, che dal 1973 fino al 2014, quindi parliamo di 41 anni, lui ogni settimana pubblicava una storia apparentemente mainstream e in realtà assolutamente no. perché era un modo di inserire elementi fantastici, sguardi diversi e un certo tipo di sovversione che ha scavato nella mentalità di tutti i bambini e adolescenti che si sono, che durante le pallosissime messe riuscivano a trovare un minimo divertimento appunto sfogliando questo giornalino e leggendo soprattutto le avventure di Pinky. In realtà appunto con quei mostri zannuti, bavosi, quelle creature cosmiche, tutti quegli elementi che non erano esattamente conformi ai personaggi e alle trame che normalmente si trovavano in quel giornale, e appunto lui portava avanti una battaglia in un ambito molto più improbabile, ecco.
È innegabile che quella cricca di autori, che appunto l'hai detto prima, no? Tamburini, Mattioli, Scozzari, Pazienza e Liberatore, non solo abbiano fondato tra virgolette la scuola del fumetto italiano, ma tuttora ancora incidono sugli autori e autrici che si avvicinano al fumetto, che è una roba secondo me enorme, no? A più di 40 anni di distanza dalla nascita di alcune delle riviste che poi sono diventate delle riviste appunto culto della scena underground e non solo.
Eh sì, perché su quelle pagine sono stati inventati dei personaggi e soprattutto si è riversato un po' quello che era lo spirito del tempo, reso attraverso uno sguardo immaginifico, reso attraverso un ribaltamento di quello che in genere è la narrativa di genere, oppure attraverso nuove forme di linguaggio che prima non erano mai state percorse. E attraverso queste sperimentazioni e queste rivisitazioni si è riuscito a captare benissimo, ad esempio, quello che è stato il passaggio, uno dei passaggi epocali per il nostro paese del dopoguerra, che è quello, per esempio, il passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80, cioè dove c'è stata veramente la svolta del dopoguerra, no? Uno sfondo sociale dove in qualche modo c'era fortissimamente la convinzione di poter cambiare un po' le carte in tavola, cioè di potersela giocare a tutti gli effetti, e invece poi gli anni 80 che hanno sancito invece il futuro che è adesso in qualche modo, quindi il riflusso e l'incapacità di immaginare un futuro diverso. E questo è stato possibile grazie a personaggi come Zanardi, creato per esempio da Pazienza, che prima però aveva Pento, che era un personaggio completamente diverso, disegnato in maniera completamente diversa, con tematiche completamente diverse. Invece Zanardi era appunto quasi un topolino virato in acido, no? Mentre Pentodal era una musica progressive che non portava da nessuna parte, che bastava a far volare con l'immaginazione e con degli accostamenti lisergici. Allo stesso modo Mattioli appunto fece Squeak the Mouse, che era apparentemente una rivisitazione di Tom e Jerry, ma che appunto poi si apriva al porno, all'horror, al thriller, a tutte quelle cose che erano impensabili con un tratto di quel tipo, così cartoon. Oppure appunto Rank Xerox di Tamburini e di Liberatore, che invece era il coatto sintetico con il quale diciamo poi è stato virato in 10.000 declinazioni ed è una figura tipo della quale non ci siamo poi più non abbiamo più potuto farne a meno, per non parlare delle storie di Scozzari che fanno scuola a sé.
Eh no, appunto, è un patrimonio enorme, va detto, no? Dice, perché poi uno pare che sa fare nostalgico e quindi non mi va, perché poi invece negli anni poi c'è un sacco di autori, autrici validi, però è un patrimonio enorme. Da Frigidaire fino al Male, è oggettivo che sia stata una scuola, lo raccontavamo prima, no? Squeak the Mouse, nonostante poi io lessi in rete che all'epoca Mattioli fece causa a Matt Groening, il creatore dei Simpson, proprio perché Grattachecca e Fighetto, Itchy e Scratchy, era a suo avviso, ma non soltanto a suo avviso, molto ispirato al suo Squeak the Mouse. Tra l'altro, se non sbaglio, l'ha persa questa causa, però chiunque si ritrova a leggere Squeak the Mouse non può che non pensare a Grattachecca e Fighetto e al fatto che Matt Groening probabilmente ha saccheggiato quella storia.
Allora, in realtà la storia è abbastanza curiosa, cercherò di riassumerla brevemente.
Sì, vai.
Allora, sostanzialmente succede questo: Squeak the Mouse esce in Italia e poi a stretto giro in Francia, e c'ha una rapidissima diffusione in Europa, proprio perché appunto è qualcosa che non si era mai visto prima, no? Personaggi disegnati come dei cartoni animati delle Merry Melodies, che però appunto fanno di tutto e di più, quindi c'ha una diffusione fortissima in Europa, e grazie a questo successo arriva negli Stati Uniti sostanzialmente. Però succede una cosa, che nel 1985 bloccano la dogana queste 1500 copie di Squeak the Mouse, perché viene considerato materiale osceno e pornografico. Questa cosa qui era successa praticamente solo un'altra volta, con, credo c'era stato un processo simile, riguardava Henry Miller nel 73, quindi parliamo comunque di 13 anni prima. La cosa interessante è che la difesa di Squeak the Mouse, e quindi di Mattioli, viene curata dalla moglie di Art Spiegelman, che è il famoso autore di Mouse e al tempo anche editrice della rivista Raw, che è pure quella negli Stati Uniti è stata, diciamo, un po' la patria dell'underground e di un altro modo di concepire il fumetto. E, grazie alla difesa appunto della moglie di Art Spiegelman, François Moly, il processo finì con l'assoluzione, e quindi si creò anche un precedente storico nella storia dell'emendamento per oscenità. Quindi questo per dire che quel processo fu molto importante, ebbe una grossissima risonanza a livello sia mediatico che culturale negli Stati Uniti. Ora, Groening ovviamente era molto amico di Art Spiegelman, il giro, diciamo, degli artisti alternativi era quello, era lo stesso, quindi che Groening, diciamo, fosse completamente all'oscuro di questo processo e di questi libri effettivamente sembra un po' difficile da credere. Oltretutto ci sono appunto a Lucca recentemente ci sono stati Massimo Giacon, che è un autore di fumetti che conosceva Massimo, ha detto addirittura che vennero dagli Stati Uniti due emissari, diciamo così, della produzione dei Simpson, per sondare un po' il terreno se Mattioli, diciamo, in qualche modo se l'era presa, se c'era, insomma, da metterci una pezza a quello che era stato fatto. In realtà poi tutto quello che è successo dopo, proprio anche per il riserbo di Massimo, che in realtà ne ha parlato sempre pochissimo, e nell'ultima intervista che ha dato prima di scomparire ha detto proprio: a me non me ne frega niente di questa storia, non ci voglio mai più pensare, non si sa bene quello che è successo. Di sicuro, diciamo, quello che è verosimile è che questi due personaggi, diciamo, che venivano dalla produzione dei Simpson, vedendo che dietro Squeak the Mouse c'era un autore che gli ricevuva addirittura a casa sua, e quindi non c'era nessuna casa editrice, nessuno studio, nessuna agenzia, probabilmente hanno fatto uno più uno uguale due e hanno pensato, insomma, che potevano correre il rischio di non dover, insomma, far trasparire questa ascendenza. Questa è un po' la storia, ecco. Ripeto, lo stesso Massimo non l'ha mai cavalcata tantissimo, e quindi è anche molto difficile poi, non si sa appunto quanto sia giusto approfondire l'argomento. In realtà dal punto di vista giornalistico sarebbe abbastanza interessante, a me mi piacerebbe un po', però vediamo un po' che succede.
Per andare poi a concludere, Mattioli è pure quello della, fondamentalmente lui viene dalla storia delle strisce, no? Storie brevi, quadrettoni, una pagina abbastanza, no, schierata, non nella, che è un 4x4, però fondamentalmente con un fumetto abbastanza classico, 3x4. Certo. Spiegaci un po',
sì,
appunto,
lui, quelle, diciamo, ecco, Mattioli, e glielo riconoscono tutti del gruppo Frigidaire, era veramente un virtuoso dello stile, era un personaggio assolutamente rigoroso come artista, se voi vedete anche le tavole originali sono semplicemente incredibili, cioè non ci sono mai errori, sono tutte rifinite nel minimo dettaglio e i disegni sono sempre quelli giusti, non c'è mai un tratto buttato via o una un vignetta che poteva essere realizzata meglio. Questo perché trovo Massimo, appunto, la sua rivoluzione non l'ha fatto tanto nella sperimentazione grafica, diciamo, nella ricerca di un segno diverso, ma nella capacità invece di usare determinati registri e determinati segni in una maniera totalmente sovversiva. L'esempio più tipico che va incontro anche appunto a quello che dicevi te è proprio Joe Galaxy, che è l'ultimo libro che Coconino ha fatto di Mattioli. Joe Galaxy è praticamente questo avventuriero spaziale che è per metà aquila e per metà papero, ma al 100% umano, che indossa questa tutina blu, questa Colt fotonica alla cintola e che va continuamente alla ricerca di lavoretti sporchi in giro per la galassia. Ecco, lì c'è sicuramente un approccio al genere fantascientifico che però è virato in forme e trame e digressioni che erano completamente ignote a questo tipo di genere. C'è un umorismo ferocissimo, c'è una voglia di stupire dal punto di vista grafico, dal punto di vista delle trame, dal punto di vista di qualunque cosa che succede, appunto, dove può essere il sesso, può essere l'horror, un po' come anche Squeak the Mouse, ma tutto all'interno di una griglia fumettistica ben definita, di trame sempre assolutamente facili da seguire, dove si ride tantissimo e però la suspense è sempre dietro l'angolo e non c'è nessun minimo senso di nessuna voglia di tenere conto del pudore o di quelli che sono i canoni comunemente accettati dalla moralità. È anarchia allo stato puro ed è Joe Galaxy che combatte contro tutto il mondo e tutto il cosmo ed è uno, secondo me, dei libri più belli che siano mai stati fatti.
E quindi tu, per chi non conosce Massimo Mattioli e ascolta questa trasmissione, consiglieresti di cominciare proprio da Joe Galaxy?
Ma io ho iniziato con lui, quindi un po', diciamo, un po' sì. Io ho iniziato con Joe Galaxy perché quando ero giovincello le sue prime storie le ho lette su Comic Art, erano appunto i lontani anni 1986-87, credo, sì, più o meno. Ed è stato per me una cosa dirompente, perché sulle stesse pagine era pubblicato anche Pazienza, che però era... Per capire Pazienza ci è voluto un po' di più, mi c'è voluto. Invece Joe Galaxy è un fumetto che parla subito e immediatamente a tutti, con una lingua che è appunto quella immediata dei cartoni animati, dei fumetti umoristici, però appunto sovvertendo tutte le regole, imprecando, bestemmiando, facendo sesso, sparando, fottendo, facendo tutto quello che è più scorretto possibile per un personaggio di fumetti. E quindi mi travolse tantissimo. Mi fece proprio venire la voglia di scoprire poi tutto il resto, che appunto sicuramente poi Squeak the Mouse è uno dei suoi capolavori, considerando anche che è un fumetto totalmente muto e poi tutto il resto, le storie di Frigidaire, Super West, le B-Stories che sono state pubblicate poi su Corto Malteso, tantissimi personaggi, ha creato veramente una cosmogonia. Però secondo me appunto Joe Galaxy è un po' il mio personaggio del cuore, se non altro perché ho iniziato con quello, ecco.
Perfetto. Comunque torniamo sempre a quel gruppetto di persone che negli anni 70 diede la vita appunto prima al Cannibale e poi a Frigidaire, che continuano a dettare i tempi del fumetto in Italia, non soltanto, no, essere veramente di un'influenza enorme, proprio perché poi hanno attraversato e raccontato, se vuoi, anche la storia politica di questo paese, dei loro giorni, nelle più disparate maniere, perché è un dato oggettivo, no? Da Pazienza, appunto, passando per Scozzari, passando per Tamborini, Mattioli. È stata una bella, un bel gruppetto era quello, mettiamola così. Quantomeno si sono anche divertiti, penso, no?
Si sono molto divertiti e diciamo forse il rimpianto più grosso, la cosa più triste è stato proprio appunto la scomparsa di Massimo quest'estate, proprio nel momento in cui invece aveva deciso di ritornare a farsi vedere, di ritornare a fare le dediche, di ritornare a pubblicare libri, e l'unica cosa triste appunto è stato questa lucca passata che c'è stato un mese fa, dove comunque noi abbiamo avuto la fortuna anche di pubblicare un libro antologia con i migliori racconti di Scozzari, e quindi di avere Filippo Scozzari a Lucca al nostro stand, e poi c'era Tamino Liberatore, e appunto se ci fosse stato anche Massimo avremmo avuto 3 personaggi su 5 che hanno appunto creato quel nuovo modo di intendere il fumetto, che sul quale poi in via diretta o in via indiretta si sono formate generazioni di autori.
Eh sì, no, questo è proprio veramente un dato oggettivo. Senti, chiudiamo insieme, appunto abbiamo detto che secondo te si può iniziare, anzi si dovrebbe iniziare da Joe Galaxy. Io invece faccio quello che iniziate da, se volete e amate i Simpson, iniziate da Squeak the Mouse, perché poi vi rendete conto da dove arrivano Grattachecca e Fighetto, e se volete Squeak the Mouse è anche meglio di anche molto meglio di Grattachecca e Fighetto. E poi pensate quando è stato pubblicato Squeak the Mouse, parliamo appunto dei primi anni 80, ti rendi conto che non stava semplicemente avanti, ma molto molto di più il mister Mattioli. Ok, guarda, io ti ringrazio Oscar, un abbraccio, grazie ancora appunto per averci raccontato la figura di Massimo Mattioli. Era dovuto che dedicassimo uno spazio a un autore che a noi poi appunto...
Sono molto contento di esserci stato come sempre, ma in particolare questa volta.
Grazie, ciao, un abbraccio.
Ciao Bizio, ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao a tutti.
E io alle 21.12, mentre vado alla conclusione di questa tabula rasa, oggi un po' più corta, vado anche a ringraziare a chi, tra l'altro che non conoscevo, ma si è dedicato alla traduzione delle interviste sia di Jason che di Simon Hanselman, che è Alessandra Stanfield. Questa tabula rasa che ha parlato e ascoltato Jason, poi ha parlato di e ascoltato Simon Hanselman, infine insieme ad Oscar abbiamo parlato appunto della figura di Massimo Mattioli, che è scomparso quest'estate, che ci sembrava appunto nello spazio dedicato al fomento di questa trasmissione non poterne non parlare, visto quanto è stato importante. E quindi dopo quasi un'ora si va a chiudere qui Tabula Rasa, noi ci sentiamo direttamente giovedì prossimo 21. Ciao ciao!